Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte. Siamo con Loris Ramponi, che ci guida alla scoperta delle proposte espositive dei musei cittadini e di altre città.
Iniziamo da un museo americano che era arrivato a Palazzo Reale di Milano con una cinquantina di opere delle sue ricche collezioni.
Di solito promuovi la conoscenza delle opere vicine, quelle che possiamo ammirare in più occasioni.
Quello di cui parlavo è il Museo d'Arte di Filadelfia. L'ho citato per un motivo preciso. A Milano aveva esposto opere impressioniste e delle avanguardie, e al termine di quella mostra, sempre da Filadelfia, era arrivato un altro dipinto che con anticipo dava il via ad un'importante ricorrenza del 2019.
Una ricorrenza collegata al lontano passato o alle rivoluzioni artistiche degli ultimi due secoli?
Ai suoi tempi il protagonista di questa puntata era considerato un rivoluzionario. Le sue pennellate veloci, che sostituivano il disegno, erano innovative per l'epoca e non sempre accolte favorevolmente.
Qual è il quadro di Filadelfia che si collega alla mostra ancora misteriosa che ci vuoi descrivere?
È un autoritratto giovanile eseguito nel 1546-47, presentato nella prima stanza dell'allestimento. L'artista presta poca attenzione alla rappresentazione del suo abito e ancora meno all'ambientazione. I suoi occhi fissano lo spettatore, quasi in modo provocatorio. Il volto del pittore ritorna nuovamente al termine del percorso espositivo attraverso un autoritratto, eseguito a 70 anni e prestato dal Louvre. Questa volta lo sguardo è introspettivo. L'autore contempla la propria mortalità.
Dall'America a Parigi, si tratta di una mostra con prestiti importanti.
Quello che è considerato il suo nudo femminile più bello arriva invece dalle raccolte del Museo di Storia dell'Arte di Vienna. È dedicato ad un tema biblico che ritroviamo in una delle opere della Sala dei Giudici.
Stai parlando di quella ubicata accanto a Palazzo Loggia di Brescia?
Sì, proprio quella. L'opera ritrae la celebre Susanna spiata dai vecchioni. La versione che arriva da Vienna invece è di un autore noto soprattutto per i soggetti a tema religioso, molto interessato alla rappresentazione dei corpi. Le sue opere sono ricche di personaggi.
Sono esposte nei musei vicini?
Nelle raccolte bresciane c'è un quadro attribuito a questo autore. È dedicato ad un uomo anziano. Potremmo confrontarlo con i dipinti richiesti per la nona sezione della mostra. Sono tutti ritratti eseguiti dal medesimo pittore.
Sei alla ricerca di eventuali coincidenze?
E perché no? Ad esempio nei vestiti degli effigiati. Inoltre, nella sezione dove si racconta che l'autore usava dei teatrini domestici allo scopo di sperimentare le luci che avrebbe poi dipinto nelle sue opere, c'è un modello della fucina di Vulcano.
Mi viene in mente l'opera di Tiziano sullo stesso soggetto, un tempo presente all'interno di Palazzo Loggia, distrutta da un incendio.
Tiziano era il grande antagonista del pittore di cui non abbiamo ancora svelato il nome. Tra l'altro, gli incendi di un celebre palazzo, quello ducale di Venezia, moltiplicarono le sue commissioni.
La Serenissima avrà avuto bisogno di decorare le pareti distrutte dall'incendio.
Infatti l'artista fu ampiamente coinvolto. Sul soffitto della stanza del Gran Consiglio c'è una scena di battaglia. Uno dei particolari è evidenziato nel disegno prestato dal Museo di Rotterdam. Rappresenta un uomo che brandisce la spada. È disegnato con gessetto nero. Lo rivediamo sul soffitto del Gran Consiglio nella battaglia dedicata alla difesa di Brescia, quando i veneziani respinsero i milanesi.
Siamo nella sala più capiente di Palazzo Ducale, dove c'è un'opera colossale con una moltitudine di personaggi.
Stai certamente parlando del Paradiso, vi sono rappresentate centinaia di figure. Il suo autore, Tintoretto, nato nel 1519, è il protagonista della mostra di oggi.
Finalmente abbiamo scoperto che stai parlando della mostra veneziana su Jacopo Robusti, figlio di un tintore, per questo venne chiamato Tintoretto. Come faceva l'artista a dare vita a figure tanto diverse e così numerose?
Tintoretto era un maestro nel creare la varietà delle pose e degli scorci, come ci racconta la terza sezione dell'esposizione, dove accanto ad un busto c'è il disegno di una testa antica. I suoi studenti si allenavano copiando i busti. Si dice che Tintoretto volesse imitare il disegno di Michelangelo e il colorito di Tiziano.
È celebre quella che viene definita come la sua Cappella Sistina nella scuola grande di San Rocco, dove riuscì a piazzare la sua prima opera con uno stratagemma, donandola e aprendo così la strada a future commissioni.
Tintoretto è il più veneziano degli artisti della Serenissima e le sue opere sono numerose nei musei e nelle chiese in Laguna. La precedente grande mostra monografica di Venezia risale al 1937, ma Tintoretto è sempre ampiamente presente in Laguna. Infatti il visitatore è invitato a scoprire l'artista attraverso 29 diversi luoghi della città.
La maggior parte delle sue opere, oltre a quelle della scuola grande di San Rocco, sono a Palazzo Ducale.
Invece il Miracolo dello Schiavo è stato inserito in una seconda mostra dedicata alle opere giovanili di Tintoretto, allestita alle gallerie dell'Accademia. Del progetto espositivo fa parte anche una incisione coeva viveva all'epoca di Tintoretto, la conversione di Saulo di Enea Vico, prestata dalla Pinacoteca Repossi di Chiari.
Siamo ormai giunti al termine della puntata. C'è un'opera particolare con la quale vuoi concluderla?
Ho scelto L'origine della Via Lattea, prestata dalla National Gallery di Londra. Ercole, ancora poppante, spruzza due fiotti del latte dal seno di Giunone. Quello che sale al cielo forma la Via Lattea, l'altro scende al suolo e dà vita ad un giglio, ma il fiore si vede solo in una copia dell'opera, visto che la parte bassa del dipinto originale è andata perduta.
Chi invece non vuole perdere le registrazioni di questa trasmissione può scrivere a info@serafinozani.it per riceverle insieme all'elenco delle mostre del momento.
Perché l'archivio di Mostre per Tutti può incuriosire gli ascoltatori, visto che spesso si citano le opere dei tesori vicini.
A questo punto non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, augurando buone visite tra mostre e musei e dare a tutti un nuovo appuntamento con Loris Ramponi.
E naturalmente con Donatella. A risentirci nella prossima puntata di Mostre per Tutti.